Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Versi del senso perso. Versi del senso perso è il titolo di questo speciale di Radio Blu e tu, dove il professor Antonio Lodo, dopo una breve biografia, ci legge e commenta alcune poesie di Totti Scialoia, il poliedrico artista morto nel 1998. Per gli sfondi sonori sono state utilizzate musiche di Luciano Berio, tra cui Complete Sequenzas, composte tra il 1958 e il 2002, Ekphrasis del 96, Aron per otto voci del 74.
Antonio Scialoia, detto Toti, nasce a Roma nel 1914, è discendente di un'illustre famiglia, soprattutto di giuristi nell'Ottocento. Il bisnonno Antonio fu ministro, il padre Gustavo, ingegnere, era ispettore capo di un ministero. Avviato a studi giuridici, Toti nel 1937 li abbandona per dedicarsi all'arte. Del 1940 è la sua prima esposizione di opere a Genova. Collabora a messe in scene teatrali, partecipa alla Resistenza. Sue opere vengono poi presentate in varie biennali d'arte di Venezia negli anni 50 e fra gli anni 50 e 60 si trasferisce a Parigi e poi negli Stati Uniti, partecipando a mostre e stringendo amicizia con grandi dell'arte contemporanea come Rothko, de Kooning, Motherwell. Le sue ricerche lo portano, fino agli anni Ottanta, via via, dall'espressionismo all'astrattismo, poi a usare elementi geometrici e infine un linguaggio di matrice gestuale, sperimentando varie tecniche, per esempio anche la scultura. Nel 1984 la Biennale veneziana gli riserva una sala personale. Numerose sono le sue collaborazioni teatrali, in Italia e all'estero, per scenografie di opere d'avanguardia. È docente e direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma ed è presente, tra l'altro, fra gli autori di programmi TV come Fantaghirò, che forse qualcuno ricorderà. Collabora a riviste d'arte importanti come critico d'arte, esercitando anche la scrittura. Al 1952, peraltro, risale un suo libro di prose liriche intitolato I segni della corda. Riconosciuto a livello internazionale come un maestro dell'arte informale italiana, Toti Scialoia muore a Roma nel 1998. Il suo talento, multiforme e geniale, lo porta poi in età matura anche a scrivere poesie, che nel corso degli anni, libro dopo libro, affiancandosi alla sua ricerca artistica figurativa, gli sono valse, come vedremo, gli apprezzamenti di personaggi quali Calvino, Manganelli, Arbasino, Antonio Porta e Raboni, il quale ne ha curato un'importante antologia edita da Garzanti. Un antecedente in tal senso sono delle cartoline illustrate che nel 1961 spedisce a un nipotino. Ma l'inizio della sua carriera poetica, diciamo così, è del 1969. In quell'anno Toti fa dono a due nipotine di un taccuino rosso di 117 pagine, dove, col titolo di Tre per un topo, sono contenute 67 poesiole accompagnate da disegni fatti con penne a biro di vari colori e pastelli. Queste prime poesie vengono stampate un paio d'anni dopo da Bompiani col titolo Amato Topino Caro. Italo Calvino le vede, compra il libro per la figlia Giovanna di 7 anni. La bambina, spontaneamente, durante le vacanze estive, le impara a memoria e le recita. E Calvino, quando Scialoia pubblica con Einaudi nel 1975 un'altra raccolta di poesie intitolata Una vespa che spavento, ne scrive una nota di accompagnamento. Un episodio curioso e significativo. Nel 1976 si svolge a Orvieto un convegno di scrittori, soprattutto gli scrittori d'avanguardia, gli innovatori del famoso gruppo 63. Una mattina Antonio Porta, poeta fra i più importanti di fine Novecento, apre i lavori leggendo questa poesia che ha ascoltato la sera prima da Scialoia. Il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte. Quei versi diventano l'emblema del convegno, adombrando la contesa fra gli scrittori dell'avanguardia con gli scrittori cosiddetti conservatori. Altre raccolte seguono negli anni, Ghiro Ghiro Tonto del 79 e, per citarne solo alcune, Scarse Serpi 1983, Le sillabe della Sibilla 88, I violini del diluvio 1991 e sempre nel 91 Animalie, disegni con animali e poesie. E ricordiamo il titolo Versi del senso perso, che ci serve per il titolo di questo speciale. Va ricordato che a partire dagli anni Ottanta comincia una fase ulteriore della sua poesia, con componimenti più articolati, dove Scialoia si impegna nell'adattare metricamente, con una ricerca raffinata, i versi classici, rendendoli in forma originale, versi classici quali ad esempio l'esametro. Sono componimenti che esprimono un pensiero e una visione delle cose spesso intrisi di malinconia e anche di uno spirito quasi angosciato della realtà umana e del mondo. Basti ricordare Le costellazioni del 97 e le poesie pubblicate postume col titolo di Cielo coperto. La nostra scelta è concentrata sulla prima parte della sua produzione, quella delle cosiddette poesiole per bambini. A proposito di queste, si è voluto vedere in Scialoia un continuatore del nonsense, facendo i nomi di Lewis Carroll, quello di Alice, e di Edward Lear col suo libro di Limerick. Ma i nonsense di Toti Scialoia non si esauriscono, come dice lui stesso, in versetti come quelli loro, assurdi, gelidi, dove la demenzialità tipica dello humor inglese svapora nella freddura. No, in Scialoia, diciamo, le sillabe impazzite dei suoi giochi si ricompongono in un altro, diverso, straniante senso, con lo stupore provocato da un'altra imprevedibile macchina lessicale e di significato. Ma non mancano nella nostra scelta alcuni esempi del secondo tempo della sua poesia, quella, per dirla con parole di Raboni, della sottile, adulta malinconia, del viaggio di Scialoia nello sgomento, nell'amarezza che seguono alla perdita definitiva del paradiso, dice così Raboni. Ma cominciamo ora con le prime.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Am Anfang, in my beginning.
Ach, in.
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 Beginning.
Beginning.
In. 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 In.
Sono poesie brevi, anche di soli due versi, in cui Scialoia gioca con le parole, rispettando peraltro le regole formali della tradizione. Ma subito qualche esempio per chiarirci. Primo. L'uccello nero salta leggero, si chiama merlo senza saperlo. Sono quattro versi di cinque sillabe ciascuno, cioè quinari. Quest'altro. Pipistrello, ti par bello far pipì dentro l'ombrello, dove ci sono due versi ottonari con la ripresa del pipì, pipistrello, pipì dentro l'ombrello. Quest'altro, 1, 2, 3, 4, passa un gatto, 4, 4. 4, 3, 2, 1 era un gatto di nessuno. Sono due coppie diversi di 6 e 8 sillabe, con assonanze e allitterazioni. Quest'altra ancora. Se l'ape apatica posa una natica sul fior del cardo, diventa un dardo. qui due versi di sei sillabe sdruccioli, apatica natica e due quinari. Quest'altra. Ieri al crepuscolo, tra il lusco e il brusco, vidi un minuscolo, topino e etrusco. Qui abbiamo due endecasillabi, cioè versi di 11 sillabe, con rime anche interne, cioè nello stesso verso, lusco, brusco, e poi l'alliterazione fra crepuscolo, minuscolo. Oppure quest'ultimo, con una scomposizione della parola, ippopotamo. L'ippopota disse mo, nella mota ho il mio popò. Quindi due versi settenari, cioè di sette sillabe, con la scomposizione della parola e la ripetizione del ippopò, popò e così via. Già questi esempi, io credo, ci dimostrano molto bene due cose. Primo, la capacità straordinaria di Shaloya di giocoliere, un vero e proprio funambolo con le parole, che vengono scomposte, ribaltate, accoppiate e, per così dire, messe in movimento grazie al gioco delle sillabe, agli anagrammi e ai derapage, cioè gli slittamenti o ribaltamenti di suoni e significati, che creano un senso diverso, straniante, quasi come un prestigiatore che riassembla oggetti vari dentro a un cilindro estraendone altri oggetti diversi, molto improbabili, ma con una logica tutta loro. Secondo aspetto, il rispetto in questa fantasia combinatoria e folgorante delle regole tradizionali, classiche della poesia, le rime, la metrica canonica, e con l'uso di assonanze, allitterazioni, che danno vita alle ricreazioni sghembe e rovesciate del significato dei versi. Ora, chi ascolta potrà divertirsi, si fa per dire, a scoprire tutto questo nelle poesie che andiamo a leggere. Le abbiamo raggruppate seguendo lo spunto di un particolare bestiario, in cui compaiono animali domestici e comuni, e anche animali esotici. Abbiamo visto già gatti, topi, api, vedremo farfalle, corvi, zanzare, eccetera. E fra gli animali esotici, uno l'abbiamo visto, l'ippopotamo, vedremo anche dromedari, rinoceronti, caimani e così via. Cominciamo allora. Topo, topo, senza scopo, dopo te, cosa vien dopo?
In principio!
Fuori farfa, le farfalle vanno in folla a far follie. Le pulcelle sono gialle, quelle azzurre sono le zie.
Nel mio principio!
Il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte. Ancora sui corvi. Ho visto un corvo sorvolare Orvieto. Volava assorto, né triste né lieto.
In my beginning.
Eccone alcune sulle zanzare. La zanzara, per decenza, ha una tunica di organza. Quando è sbronza, vola senza, a zigzag per la brianza. La zelante zanzara dell'Alsazia, se all'alba s'alza sazia, mi ringrazia. Una zanzara di Zanzibar andava a zonzo, entrò in un bar. Zuzzurellona, le disse un tal, mastica zenzero se hai mal di mar. La mosca ora, il carnevale della mosca. Questa mosca si maschera da vespa perché si sente mesta e un po' nerastra. Quando era vispa vispa e zampettava, quando era azzurra azzurra e ruzzolava, si mascherava sempre da zanzara. Adesso tocca al dromedario. Quando il tetro dromedario giunse dietro al tetraedro, alzò gli occhi e disse: «Diamine, son davanti a una piramide!» Ora entrano in scena cane e drago. Bontà di un drago. Un cane gettato nel lago, un drago che emerge dal lago. Il cane misero annaspa, il drago lo fiuta e lo lascia nuotare verso la riva perché non è bestia cattiva. I giochi poetico-linguistici di Shaloya si alimentano anche di contenuti colti, storici, letterari, così via. Eccone qualche esempio, intanto un paio di esempi carducciani. Tamo pio bue, anzi ne amo due. L'albatro a cui tendevi un piccolo caimano volò così lontano che non si vede più. Eccone uno leopardiano. Sempre caro mi fu quest'erto corno, pensa il rinoceronte senza nessuno intorno. E questo shakespeariano. Che fai, malato Amleto, con una mela in mano? Che fai, mela di Amleto, nella mano malata? Uno storico. 300 topi grigi schierati alle Termopili parevano terribili perché stavano immobili. E uno dantesco dal titolo Ballabili. Nell'inferno manca l'aria, la polca si balla di furia. Il valzer si esegue al contrario sul parquet del purgatorio. In paradiso non si danza, ci si sorride a distanza. Ed ecco un incipit foscoliano. All'ombra dei cipressi, sulle sponde di Cipro, il cancello d'ingresso viene sprangato al vespro, eccetera. Viene in mente Giorgio Manganelli, che a proposito dei versi del senso perso, scrive che Shaloya somiglia, tra l'altro, a un foscolo ubriaco che ha alzato il gomito. Ma poi Shaloya gioca con versi di Metastasio, di Eliot, di Saffo, e sono presenti echi di altri poeti. Io trovo una suggestione dell'anguilla, la famosa poesia di Montale, in questa quartina. Quanto è languida l'anguilla mentre scivola nel fango, la saliva le scintilla come quando balla il tango. Ed è dotta, in qualche modo, anche questa poesia. C'era una volta un topo, di professione proto, prese una topica per un tropo, ma ormai ci vedeva poco. Qualche altro animale? Eccoveli, il tricheco. Tre chicchi di moca tritava il tricheco per fare il caffè. Lo vide la foca e disse: «Che spreco! Due chicchi, non tre!» La libellula. Una libellula non pesa nulla, non pensa nulla, se oscilla sulla corolla lilla, non si ribella alla folata che la cancella. La formica. O formica, quanto è antica e nemica la fatica nell'ortica, ma tu vuoi che non si dica. La pulce. Nel teatro di Acapulco ogni pulce occupa un palco. si parlava prima del nonsense di Chaloye, dei suoi paesaggi di parole, come egli stesso ebbe a definirli. Qualcuno ha fatto, e io credo giustamente, il nome di Ettore Petrolini con le sue filastrocche, che certamente ricorderete. È un riferimento appropriato, mi pare, non meno di quello degli inglesi. E sapendo anche dell'amore di Chaloye per Ungaretti e la parola e tutto ciò che da essa si può estrarre e inventare. Sentite ora come, spezzando le parole, si raddoppi il senso, nascano analogie, come dice Paolo Mauri, si creino parole nuove, provvisorie, gruvi, brughi, gruvi, era, brughi, era, che non hanno senso, ma subito si riaccasano, diciamo così, per ritrovare o rinnovare, appunto, il senso perso. Era gruvi, gruvi era, il tuo cacio con i fori. Era brughi, brughi era, il tuo bosco con i fiori. Era frutti, frutti era, la speranza del tuo viaggio. Era preghi, preghi era, quel che avevi nello sguardo. Fu più rapida di un sorso la tua anima di sorcio. Solo per citare poi qualche altro verso o titolo, il gabbiano che sgobba nella nebbia, oppure di tanto in tanto a Taranto, oppure ancora disse la Tarma a Parma nell'armadio, e così via. E a proposito di città, eccone due, Verona e Trieste. Trovo Verona avara di aironi e in avaria fin dal mio arrivo a sera riprenderò la via. In mezzo alle rovine, tra i rovi e il Capelvenere, sul muro è scritto in nero Verona nevermore. Si fa presto a dir Trieste, se la guardi dalle trine di una tenda alla finestra. Prova a dirlo se sei triste. Si fa presto a esser tristi se si guarda alla finestra contro un cielo nero inchiostro quel che resta di Trieste. Ed ecco come Toti Chaloye, ovviamente a modo suo, spiega quando e come nascono i suoi versi. D'inverno, quando i vermi sono spenti, ho scritto pochi versi, quasi lenti. D'estate, quando i versi sono ardenti, ho fritto molti vermi, quasi venti. Per chiudere, ecco alcune poesie dove Chaloye offre, insieme all'abilità e inventività che abbiamo sentito, quello spirito di riflessività, di senso profondo delle cose e delle vicende umane, di cui parla Giovanni Raboni. A lume di candela vieni avanti in camicia, trascinando una sedia, per dirmi che la vita è una favola idiota, piena di schianti ed urla, e questa sedia rotta bisogna ripararla. Chaloye ha spesso giocato, abbiamo sentito, con insetti, meglio con le parole di insetti, mosche, zanzare, farfalle e così via. Ma in questa poesia ecco che la morte di un insetto indeterminato diventa simbolo di una realtà più profonda, quasi metafisica, nell'evocare i concetti del tempo, del cosmo e dello spazio. Insetto alato. Sei venuta a morirmi accanto, minima creatura alata. Trasmettermi luogo e data della tua minuziosa morte. Mostrarmi quanto tremore occorra per rendersi immobili, le contorsioni, il battito frenetico delle tue corte a luce insufficienti a contrapporre al nulla lo strazio. Fatta immobile, attendevo tu riprendessi a combattere, almeno con un solo battito, anche impercettibile. Invece avevi accettato il vero tempo, che è immobile. Scambiato col mutamento e memoria di mutamento, il falso tempo del cosmo, null'altro che squallido spazio. Il 22 febbraio 1998, una settimana prima della morte, avvenuta il 1 marzo, Shaloya compone questa poesia intitolata Memoria. La memoria mormora come un mare ammansito. La memoria mormora con labbra che sembrano morenti. La memoria mormora come chi maschera malori, ma insieme rapidissima a stornare gli orli dell'oggi. Che dico dell'oggi? D'ogni primo attimo del presente. Per lei ogni nuovo respiro è già stato respirato. Ogni prima scintilla spenta, soffiata lontanissimo. Infine, consentite questo mio umile omaggio personale e non vogliatemene. Ancora ci dai gioia, caro Shaloya, coi sensi persi dei tuoi bislacchi versi.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo.